Allora, per questo 27 gennaio, Tommaso, ormai siamo a una settimana dall'insediamento del Trump 2, dunque abbiamo, se già insomma non potevamo intuirlo, un'idea di quello che avrebbe fatto Trump nel suo secondo mandato. Vorrei chiederti però cos'è che ti ha colpito di più. Noi abbiamo raccontato, soprattutto con Popolare Network, ma anche con Risvolti, le preoccupazioni sui dazi per quanto riguarda il contesto locale, e continueremo a farlo anche in termini soprattutto di tenuta democratica, ma anche di reazione dal punto di vista politico, anche locale, soprattutto nazionale e internazionale. Ecco, tra migranti deportati, no, foto di utilizzate, poi vedremo più o meno a suon di propaganda, di voli di deportazione, promesse fatte, bracci tesi, minimum tax abolita per i big del tech e quant'altro. Cos'è che più ha lasciato in te un qualcosa che non ti aspettavi o comunque hai reputato più importante di altri provvedimenti?
Allora, mi ha sorpreso la quantità, sono tanti questi ordini esecutivi, sono veramente tanti. È vero che è un, come dire, è nel potere del presidente, ma in passato nessuno ne aveva fatto un utilizzo subito immediato così massivo come ha fatto Trump. Segno che la volontà è proprio quella di accentrare nella sua figura, quindi anche a dispetto, forse vedremo poi se sarà così, anche dei vari Musk e dei vari personaggi che gli si sono affiancati nel corso della campagna elettorale e anche dopo la vittoria, ma sempre più su di sé la figura. Del resto è un secondo mandato rispetto al quale poi anche per tradizione si accelera subito, perché si sa che è, come dire, è l'ultima chance. Sono tanti, trattano una vasta serie di argomenti in perfetta linea trampiana, dal clima ci si ritira, ma questo era già successo, se ti ricordi, durante il primo mandato di Trump, dagli accordi di Parigi sulla riduzione delle emissioni per il contenimento del riscaldamento climatico globale, sull'energia, sui diritti, sull'immigrazione, forse è quello che più di tutti era stato il cavallo di battaglia, quindi da un certo punto di vista è quello che colpisce di più nei termini in cui una nazione che si è fondata sull'immigrazione, no? Sull'immigrazione che è andata anche a scapito poi, no? Delle popolazioni che invece su quella terra già vivevano, ma insomma ora qui si torna indietro di qualche secolo, però di fatto vedere le immagini delle deportazioni, perché credo si debbano chiamare così, sono da un lato quelle più scioccanti per un sentire proprio umano, dall'altro sono paradossalmente quelle più in linea con ciò che Trump aveva detto che avrebbe fatto. Era proprio dove la sua campagna elettorale ha puntato decisa, perché sapeva di riscontrare un sentimento diffuso in larga parte degli Stati Uniti e di una popolazione di nuovi e vecchi nati statunitensi, perché appunto anche a volte ci sorprende scoprire come spesso molto favorevoli siano a queste politiche antimigratorie proprio i nuovi cittadini statunitensi, quelli che fino a poco prima erano a loro volta immigrati. Quindi si sorprende, però purtroppo va preso atto che c'è anche questo.
In questa presa d'atto, e davvero di provvedimenti ne potremo commentare tanti, come la grazia ai responsabili dell'assalto al Campidoglio, non solo, ma di questa presa d'atto un po' mi ha fatto discutere la valutazione dell'ex deputata PD, stiamo parlando di Paola Concia, che ha parlato di una sinistra che sta facendo una resistenza passiva rispetto a quella che ha definito una valanga Trump sinistra svegliati. Cioè, adesso c'è bisogno davvero di uno scossone dal punto di vista politico, anche a livello nazionale, soprattutto a livello europeo, un'Europa che sembra, dice, imbambolata, tramortita.
Lo sai che io non avevo, quando l'abbiamo letta, ma mi ha colpito un po' quell'intervista della Paola Concia, passato io per ragioni mie di lavoro a Roma, avevo incrociato, ma non avevo mai dedicato troppa attenzione. La sua intervista mi ha colpito perché ci sono una serie di punti dove anche dismette alcuni temi che sono stati fino a ieri un cavallo di battaglia della sinistra. Penso per esempio al clima e all'ambiente, e qui lo dico perché anche per me, anche perché lavoro in questo settore, lo dico sinceramente, il punto di come quello che era un tema che aveva conquistato una parte centrale dell'arena di discussione, era nelle prime pagine dei giornali: il riscaldamento globale, la lotta al cambiamento, la riduzione delle emissioni, impegnava tutti, dalla politica alle aziende, i cittadini. E lentamente, più che si manifestavano gli effetti effettivamente anche di scelte non esattamente brillanti, se posso dire, credo sia largamente diffusa l'opinione che, per esempio, l'aver imposto un modello che punta deciso sulle auto elettriche per l'Europa, senza considerare i costi che questo ha per i cittadini, i costi che ha nel riverbero sull'occupazione, i costi sociali che questo impone, oltre a tutte le difficoltà geopolitiche e strategiche rispetto a dove ci si approvvigiona, rispetto ad esempio a come poi le si smaltiscono queste batterie. Ecco, è stato forse, e un ripensamento credo sia opportuno, accettando che si possa sbagliare, pur ponendosi un punto giusto, ovvero la riduzione del riscaldamento globale, per poter noi continuare a vivere su questo pianeta, perché il pianeta continuerà a vivere tranquillamente se anche noi non ci fossimo sopra, come ha fatto miliardi di anni, ma è un punto non banale. Ed è un esempio questo sulle politiche climatiche. Lei poneva anche appunto il tema dell'immigrazione: non lo possiamo affrontare solo come accogliamoli tutti, respingiamoli tutti. Ci sarà la possibilità di una gestione dei flussi? È un punto di domanda che ci sta ad oggi, perché penso che quello che volesse dire è l'opposizione muro contro muro con Trump, andando in direzione solo contraria, e non cogliere che invece in questa propaganda becera, violenta, astiosa di pancia, c'è però il toccare dei punti e dei nervi scoperti rispetto ai quali noi non siamo stati bravi forse a declinare in un'ottica che fosse veramente comprensiva di tutti, perché in un certo senso l'auto elettrica va bene per chi in fondo se la può permettere.
È un po' il discorso che viene fatto poi anche nelle riflessioni che portiamo avanti rispetto allo scudo verde, a come viene percepito dai cittadini, o comunque un'ideologizzazione di determinate tematiche che non ha trovato una risposta in termini di strumenti concreti per far sì che non ci sia poi uno scollamento, non solo di percezione ma anche proprio di capacità poi del cittadino di sostenere queste politiche che vengono portate avanti. E lei dice a un certo punto, anzi in conclusione: se si pensa che l'unica soluzione sia parlare del passato perché Trump parla di un futuro che non ti piace, allora siamo davvero condannati all'estinzione. E toccando tutti i nodi delicatissimi e scoperti anche che tu hai sintetizzato. Ma ti riporto dunque all'ambito del cosa farà il centro-sinistra in vista delle prossime scadenze elettorali, perché da un lato c'è stata l'idea di Franceschini che in un'intervista a Repubblica si dice ha scosso il PD, poi mi dirai anche tu se valuti questo rispetto al dire ma ognuno può andare per conto suo, non c'è bisogno del campo largo, con i 5 Stelle sostanzialmente abbastanza favorevoli, invece con un PD abbastanza insomma in crisi da questo punto di vista nella ricerca che sta portando avanti anche a livello regionale. Poi leggiamo di un sondaggio del Nazareno sul governo regionale per la Toscana. Gianni vorrebbe che la candidatura fosse lanciata a marzo, se si voterà nel 2025. Se il giudizio dei toscani sarà positivo al sondaggio, l'attuale presidente ne uscirà rafforzato. Dunque, dove stiamo andando da un punto di vista dell'area di centrosinistra per quanto riguarda le prossime scadenze?
Franceschini sempre geniale, perché sì, appunto lui è fa e disfa, si accoda ad un leader che di fatto deve solo ricevere il plauso popolare perché si sa che sarà lui, salvo poi da quella scia di scostarsi appena qualche crepa si offre al cambio di stagione. E quindi Franceschini è utile tenerlo presente, perché fiuta l'aria o contribuisce a determinare questo cambio d'aria con un certo anticipo sui tempi. Il caso di questa vicenda è curioso, perché il ruolo di Schlein, dal momento in cui è stata eletta, la sua ragione politica da un punto di vista della, come dire, di quale è la sua ragione del partito che incarna, è quella di una grande coalizione, una risposta al centrodestra che sa veramente unirsi poi nei grandi appuntamenti elettorali, in questo avendo anche una forza poi di riscuotere consenso anche da partiti che pure non hanno meno differenze di quelle che attraversano i partiti dello schieramento del centro-sinistra, eppure loro ci riescono. Dobbiamo riuscirci anche noi, dobbiamo accettare anche di perdere qualcosa della nostra individualità per favorire invece una idea di coalizione. Da un certo punto arriva Franceschini, nel mentre che questa, come dire, lavorio per costruire la grande coalizione, certamente, perché poi è difficile, incontra delle battute d'arresto, incontra delle difficoltà, in alcune regioni riesce, in altre non riesce, però si va in quella direzione, perché lui se ne esce tranquillamente dicendo: ma perché dover fare questa cosa della grande, ma perché non andiamo ognuno per conto suo e poi ci si vede dopo le elezioni in Parlamento? D'altronde la nostra è una repubblica parlamentare, che è vero. Quindi ecco, a me tutte le volte queste cose di Franceschini affascinano, perché essendo noi vivendo in un modello ibrido di fatto, in cui di volta a volta puoi accentuare più l'aspetto maggioritario, quello, e questo è un po' anche la colpa della politica di non aver mai preso una decisione di quale sia il nostro punto di riferimento, se sia un modello più di stile tedesco o altro, però Franceschini a volta un po' di qua, un po' di là, a seconda di dove sente che il vento tira, e se è uscito così sente che il vento sta tirando in una direzione nuova, che giusto appunto più che al PD piace a Renzi, 5 Stelle, Calenda, tutti quelli che si trovano in delle zone, diciamo, liminali del contesto politico. Brillante Franceschini, seguiamolo, perché secondo me ci riserverà ancora delle sorprese. In regione, tuttavia, il discorso di Franceschini non tiene, perché invece la regione, diciamo, ha per proprio struttura del voto, il fatto che c'è l'elezione diretta del presidente della regione, un aspetto molto più fortemente maggioritario in cui questa logica salta e non viene e non funziona, e quindi si deve invece rincorrere almeno per ora la grande coalizione. Questa cosa del sondaggio sarà divertente, se verrà messa in campo noi la seguiremo. Gianni, qualunque cosa, però vi prego, datemi la garanzia che sarò io, giustamente, anche perché poi è anche garanzia per noi di sapere già con lecito tempo si ripresenta lui oppure altri.
Intanto il possibile, sempre più possibile candidato del centrodestra Tommasi dovrebbe incontrare Del Ghingaro in questo percorso che il Del Ghingaro, dopo l'incontro con Del Re, sta facendo al centro, ma di tutto questo avremo modo e tempo, e se avremo tempo con Tommaso Ciuffoletti buttiamola in politica. A lunedì prossimo, Tommaso, buona giornata.